Buonasera agli ascoltatori con lo speciale Giustizia. Ci occupiamo dell'udienza del 18 giugno scorso al processo in Corte d'Assise a Roma per la strage di Ustica del 27 giugno 1980. Seconda giornata di interrogatorio in dibattimento del generale, oggi in pensione, Lamberto Bartolucci, all'epoca dei fatti capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. A porre le domande in questa fase sono soprattutto gli avvocati di parte civile, per conto dei familiari delle 81 vittime e degli altri enti costituiti nel giudizio contro i quattro generali imputati per aver nascosto la verità all'autorità giudiziaria e ostacolato l'attività di quella politica e delle istituzioni, in poche parole, per comportamenti che hanno a che vedere con il reato gravissimo di alto tradimento. Nella parte di registrazione che abbiamo selezionato e che segue il corso dell'udienza precedente già andata in onda in questa rubrica, le domande si concentrano sulla ricostruzione in cui il vertice dell'Arma Azzurra fu informato della tragedia. Buon ascolto.
Scusi, avvocato, perché dunque la domanda era che il generale Bartolucci avrebbe detto ieri che, cioè, il generale Bartolucci ieri ha collocato la telefonata tra le 21:30 e le 22:00. E ovviamente, diciamo, dico io, collocandola a questo orario, ha detto: quando mi hanno chiamato, il soccorso non era ancora partito.
Ma è ancora partito?
Sì.
Però era stato allertato, a
però è
differenza.
era
allertato.
stato allertato, sì. No, qua
Sì.
però, allora prima io gli ho letto una contestazione in cui lui diceva che la telefonata gli era giunta dopo le 10:30.
Sì, va
Ora
bene,
io
no,
gli ho
ora.
letto una dichiarazione dell'avvocato Garrafa, che lui non rettifica, in cui si dice che erano stati mandati i soccorsi, non erano stati allertati. No, c'è una differenza perché altrimenti non si capiscono, no, le sequenze degli avvenimenti. Comunque. A questo punto, per essere ancora più preciso, sempre nell'interrogatorio del 26 maggio del 92, leggo.
Chiedo scusa, probabilmente dovuto al fatto che sono arrivato in ritardo, ma non ho capito, quello che abbiamo letto è una dichiarazione dell'avvocato.
No, l'avvocato stava interrogando il generale Bartolucci e gli ha detto
Ma
che
scusi, è l'avvocato di parte
nel.
civile?
Sì, era un
Presente a
avvocato
un
di parte civile a cui,
interrogatorio?
diciamo, il generale Bartolucci non rettifica, cioè sembra che questa domanda affermazione dell'avvocato di parte civile lui la ritenga corretta, solo per questo è stato ricordato.
Ah
Comunque,
no, era solo per
sì.
capire.
A integrazione di ciò, Presidente, interrogatorio del 26 maggio 92, pagina 48. A metà pagina. Il giudice Priore, verso la ricerca e il soccorso, chi è che dava disposizioni? Generale Bartolucci, mi hanno penso che sia avvisato, quando mi hanno chiamato mi hanno detto che il soccorso è già avviato. Ora, io le ho letto la dichiarazione in cui lei dice che è stato avvisato dopo le 22:30. Dopo le 22:30, dopodiché lei dice che è stato chiamato e le avevano detto che il soccorso era già avviato, le ho letto la dichiarazione, la domanda, diciamo, che le fa l'avvocato Garrafa di parte civile, in cui si ribadisce ancora più esplicitamente il concetto e lei, diciamo, non rettifica. Ora, queste dichiarazioni che le ho letto, due che ha fatto lei, uno, diciamo, che lei non ha rettificato, le fanno, diciamo, ricordare un dato diverso rispetto a quello che ieri lei ci ha detto?
Presidente, mi scusi, c'è opposizione a questo modo di procedere. Non mi sembra che dalla lettura delle dichiarazioni in generale sia emersa una contraddizione con quanto ha riferito ieri. Dall'altra parte non mi sembra si possa contestare una dichiarazione fatta dall'avvocato di parte civile solo perché non è stata in qualche modo contrastata dal generale Bartolucci.
Ma quella non era
Quindi
una.
su questo modo di procedere c'è formale opposizione da parte dei difensori.
L'avvocato Biagianti forse non ha.
Adesso praticamente era la dichiarazione del generale Bartolucci, dice: quando mi hanno chiamato mi hanno detto il soccorso è già avviato.
sicurezza.
Allora, se vuole specificare eventualmente, se vuole
avviato, è già stato allertato, è partito, sono comunque termini molto vicini, magari ecco, possiamo chiedere un chiarimento su cosa intendeva per avviato.
Sì, sì, ecco, appunto, questo sto chiedendo, ecco, avviato, che cosa intendeva, se...
Allora, Presidente, prima che risponda il generale Bartolucci, ancora maggiore integrazione di quello che ho detto, leggo sempre pagina, sempre interrogatorio del 26 maggio 1992, fine pagina. Un attimo. Anche qui però vabbè, poi eventualmente gli contesterò anche questa affermazione. Può specificare il generale?
Quando avviene un allarme e il soccorso deve partire.
Scusi, più vicino al microfono per cortesia, perché non sentiamo.
Quando avviene un allarme per il soccorso e quindi il soccorso deve partire, viene, diciamo noi, allertato, o meglio, avviate le operazioni per il soccorso. Quando il soccorso decolla, deve decollare perlomeno mezz'ora dopo. Avviato ha questo senso. Avviate le operazioni per il soccorso. Non vuol dire che è decollato l'elicottero o l'aeroplano per andare a fare il soccorso.
Quindi quando lei parla di avviato,
questo è il senso.
E invece quando, diciamo, quale sarebbe stato il termine da usare per dire che era materialmente, diciamo, partito?
È già partito, a tal ora.
Ok. Allora, a integrazione di quello che ho detto, le leggo quanto lei riferisce sempre nell'interrogatorio del 26 maggio 92 a pagina 103. A metà pagina, generale Bartolucci, no, che si attiva quando succede un qualche cosa, poi vado qualche rigo più giù. In quel momento erano i primi momenti, non c'erano azioni particolari da fare. Mi sono assicurato che il soccorso era partito, perché era la prima cosa che, non c'era altro da fare a mio livello in quel momento, se non lasciare lavorare tranquilli gli altri. Ecco, questo è il senso della mia risposta. Quindi, questa volta lei non dice che era stato avviato, lei dice che li hanno chiamato dopo le 22.30, si ricorda che aveva finito la cena e ricorda più volte che quando la chiamano il soccorso era già partito. Questo le fa ricordare meglio la circostanza?
Ripeto, il soccorso era partito in questo momento. Lo intendevo come erano già partite le operazioni per il soccorso. L'aeroplano ancora non era partito, non mi ricordo quando è partito. Quindi, quando mi hanno telefonato, le operazioni del soccorso o il sistema del soccorso era stato avviato. Ripeto, quando avviene un comando per il soccorso, gli elicotteri partono entro 30 minuti. E così hanno fatto. La faccenda di quella data la rifiuto in maniera più assoluta, probabilmente mi sono sbagliato e contraddice dell'ora, non della data, delle 10:30, assolutamente
sì,
no.
Sì, però generale, ripeto, quando lei ha fatto questa dichiarazione tassativa, la ripete più volte, dicendo che erano dopo le 10:30, era 11 anni fa, quindi
chiediamo scusa sul modo di procedere all'esame degli imputati nel corso di un dibattimento, perché tutti quanti noi abbiamo ormai un po' di esperienza, visto che nelle aule di giustizia ci siamo da qualche anno, ma l'imputato al dibattimento dovrebbe rispondere una volta alla domanda e poi addirittura la stessa domanda non potrebbe essere riproposta. qua ci troviamo di fronte a tutta una serie di domande con le quali si vuole mettere in risalto che l'imputato Bartolucci meriterebbe l'ergastolo perché una volta ha usato il termine avviare, una volta ha detto che erano partiti, l'altra volta ha detto, cioè io credo che non ci stiamo muovendo in quello che è, diciamo, il canone di un processo che dovrebbe svolgersi nel tranquillo contraddittorio delle parti, ma che non può tradursi poi in una sorta di operazione di PG con la quale io, cioè, valuti la Corte, perché
tanto, Presidente, la Corte non mancherà di rilevare che c'è una certa differenza
concludiamo l'argomento dell'ora. Allora, adesso, ecco, General Bartolucci, lei dica la sua, diciamo, parola definitiva sull'ora e poi ci saranno le valutazioni da fare in altra sede.
Stavo terminando di porre la domanda.
Sì, quindi, diciamo, siccome allora era più vicino, era una data più recente.
Era una data più recente, lei l'ha ancorato a precisi ricordi, sia al fatto che erano dopo le 10.30 le dice e non le 10.30, poi il giudice priore che dice allora alle 10.30 perché lei dice dopo le 10.30. Lo ancora a un ricordo preciso, cioè il fatto che aveva finito la cena, il fatto che quando è stato chiamato i soccorsi erano già partiti, ed è anche più coerente, mi scusi, con le registrazioni telefoniche che ci sono state, in cui appunto la telefonata delle 22.22 Smelzo riferisce a Berardi che l'incidente, che il 19 era accaduto, e Berardi dice: a questo punto, se lei mi dice così, io dovrò fare le telefonate di rito. Quello avviene alle 22.20. Appare anche più coerente, diciamo.
Mi sembra che un altro argomento che è già stato trattato. Comunque, quelle 10.30, non so come l'ho detto o come mi è sfuggito, non è la data esatta o l'orario esatto per il quale io mi ricordi di essere stato chiamato. Ripeto, io sono stato chiamato dopo cena, certamente, tra le 9.30 e le 10. Mi hanno riferito quello che mi hanno riferito, ho impartito le disposizioni che dovevo impartire, e cioè la faccenda di cercare se c'erano aeroplani nostri, e la mia attività per quella sera finisce lì.
Senta, conferma che a chiamarla fu un ufficiale o un sottufficiale del COP? L'ha già riferito ieri, più per non rifare le domande. Allora,
posso, visto che era quello che avevamo captato già ieri e che oggi abbiamo proprio chiaro. Si stanno rifacendo le stesse domande 10 volte perché si spera che l'imputato usi una parola diversa, un termine diverso, un'altra cosa, eccetera, per poter rilevare una qualsiasi contraddizione. Non ci sembra che sia un modo di procedere a un interrogatorio di un imputato nel corso di un dibattimento. Poi, se la Corte ritiene che si possa procedere così...
Mi vorrei ripetere. Dunque, per quanto riguarda chi ha telefonato, ha già risposto. Se lei intende avere precisazioni, non lo so, insomma, perché
visto che il generale non ricorda esattamente chi lo aveva chiamato, volevo ora sapere se era stato innanzitutto un membro del COP e se faceva uno sforzo in mano per ricordare se era stato l'allora colonnello Arpino o un'altra persona. Questa era la domanda.
Beh, allora
Presidente, anche in questa domanda mi sembra che il generale abbia già risposto la scorsa udienza.
Presidente, guardi che il generale ha risposto su tutti gli argomenti al pubblico ministero.
Allora, ora parliamo dell'udienza, non del pubblico ministero. Stiamo parlando delle dichiarazioni in dibattimento. Però dovremmo andare a vedere esattamente la pagina.
Ma noi ci rendiamo conto,
Presidente, non posso avere la memoria di
se ci muoviamo in questo forse, allora noi dovremmo chiedere nelle prossime udienze che non si tengano due udienze una dopo l'altra, perché noi dobbiamo
Presidente, finora in particolare la difesa degli imputati ha rivolto 7, 8 e anche 10 volte le stesse domande. Ora arriva la parte civile che
ci sembra che abbia detto, non ricordo l'impressione, credo dal colonnello Arpino.
Questo al dibattimento ha avuto
un dibattimento.
Pagina 28 forse.
Alla prima udienza
di colonnello Arpino.
Forse pagina 28 perché ci è arrivato.
Dove dice fui avvisato, ritengo, dal colonnello Arpino.
Pagina 29.
Qui a Vitano non mi ricordo ancora oggi da chi, ma ritengo al colonnello Arpino.
Posso procedere?
Prego.
Se non che il generale, il colonnello Arpino ha dichiarato che non ricorda chi fece la telefonata, ma che comunque le telefonate sicuramente furono più di una. Lei ha questo ricordo che il generale Arpino la chiamò più volte, oppure perché se è stato una volta evidentemente forse non è stato il generale Arpino, questo è quello.
Negativo, io sono stato chiamato una volta sola, ho dato la disposizione di controllare se c'erano velivoli italiani in volo, non so con chi ho parlato, certamente non ho parlato con il sottufficiale, perché la catena di allertamento so qual è e normalmente al capo di Stato Maggiore o parla direttamente l'ufficiale di servizio allo Stato Maggiore o un capo reparto o il sottocapo e così via, dopo che hanno avuto le comunicazioni. Da come ho ricostituito i fatti, tenendo presente quello che io mi ricordavo di aver detto quella sera, e cioè di guardare la situazione dei nostri velivoli, avendo l'Arpino successivamente, ma durante l'inchiesta, detto che a lui era stato dato questo compito, dico ritengo allora di aver parlato con il generale, allora colonnello Arpino. Al di là di questo punto non posso andare con la mia memoria, so solo che ho detto quello che ho detto, guardate la situazione dei nostri velivoli.
Quest'ultima affermazione, io le devo contestare quello che lei ha detto all'interrogatorio del 26 maggio 1992 a pagina 103. A metà pagina, Bartolucci, no, che si attiva quando succede un qualche cosa. Io ho detto, può darsi che sia stato l'ufficiale o anche il sottufficiale del COP, non me lo ricordo, può darsi anche che sia stato un ufficiale che ha avvisato, dice avviso, io il capo di Stato Maggiore. Quindi lei in questa, ora ha detto che non può essere stato il sottufficiale, invece in quella dichiarazione ha detto che può essere stato sia l'ufficiale sia il sottufficiale.
Ho detto così. Presidente, scusi, però nel corso della
prima... Ma Presidente, si può spezzettare in questo modo, no, però un'opposizione... Io sto contestando dichiarazioni.
Presidente, c'è un'opposizione formale, se l'Avvocato Benetti mi permette di farla. C'è un'opposizione formale. Nel corso della prima udienza, rispondendo alle domande del pubblico ministero, il generale Bartolucci ha detto, fui avvisato a casa alle 21.30-22, non mi ricordo da chi.
Quale verbale sta leggendo?
Forse dal colonnello Arpino, lo ricostruisco a posteriori anche sulla base delle dichiarazioni del
colonnello. Quale verbale sta leggendo?
Però, l'esame del pubblico ministero, pagina 23 della prima udienza. Questo è quello che ha detto il generale, quindi non ha mai dato certezze su chi fu a fargli la telefonata. Comunque contestargli il passo dicendo all'epoca disse che era stato un ufficiale o un sottufficiale, oggi dice che è stato il colonnello Alpino, quando non è quello che realmente ha detto il generale Bartolucci, mi sembra...
No, ma la contestazione riguardava soltanto il sottufficiale o meno.
Il fatto di escludere oggi che era stato un sottufficiale.
Il difensore del generale Bartolucci è l'avvocato Biagiani.
È esattamente la stessa cosa.
Presidente, io vorrei sottoporle il fatto che non posso svolgere regolarmente il mio controesame, io devo contestare un altro passo, però non può essere spezzettato in questo modo ogni minuto. Lui oggi ha escluso che sia stato il sottufficiale e io vorrei ho già contestato e vorrei continuare a contestare questo particolare.
Avvocato Bartolo, per cortesia, scusi, qui facciamo però quando c'è l'avvocato difensore che fa la contestazione, basta, non è che poi c'è lei praticamente il suo intervento è un trono.
Se ci sono delle cose poco chiare, alla difesa sarà anche consentito dire la sua, visto che
è la difesa del generale Bartolucci,
un ruolo e un compito, per carità, io non intervengo assolutamente nell'esame del generale Bartolucci. Io vorrei soltanto che venisse messa a verbale che il generale Bartolucci poc'anzi ha detto tutt'altra cosa. E non possiamo continuare
a adesso riguardare la contestazione.
Bartolucci ha detto
per cortesia,
che in base a quella che era la catena di comando normalmente le cose si svolgevano in un...
Per cortesia, avvocato Bartolo. Dunque, quindi praticamente questa la contestazione sul fatto del sottufficiale, perché all'epoca aveva detto o anche il sottufficiale.
No, Presidente, vorrei completare la contestazione. Sì. A pagina 55 dello stesso verbale, lei dice, sì, non ricordo con cui quelli mi avvisarono, PM Roselli, neanche con il generale Alpino, non mi ricordo. Il pubblico ministero Salvi interviene su questo punto a fine pagina. Scusi generale, ma un sottufficiale si può rivolgere al capo di Stato Maggiore? Sì, in quel caso lì sì, perché deve dare la notizia, quindi se c'è l'ufficiale lo fa l'ufficiale, logicamente, se non c'è l'ufficiale in quel momento perché è andato lui, se il sottufficiale dà la notizia. Quindi lei non solo in quel verbale non ha escluso che il sottufficiale l'avesse potuta chiamare, ma proprio su precisa domanda del dottor Salvi, lei ha anche spiegato le motivazioni per cui potrebbe essere stato avvisato quella sera dal sottufficiale del COP.
Allora, di norma, con il capo di Stato Maggiore parla o un capo reparto o il sottocapo che è già stato avvisato dalla catena di allertamento. Questo l'ho detto e lo ribadisco. In casi particolari o singolari può succedere che uno è occupato, quell'altro ha altre cose da fare o c'è un'emergenza, anche il sottufficiale può parlare. Questo non cambia niente da come è caduto l'aeroplano.
Ok. Quindi lei non lo esclude. Allora, senta, ieri le avevo fatto una domanda, poi una contestazione, ma a sua volta era stata contestata la contestazione, mi passi il bisticcio di parole. Io, risolutiva sul punto, le chiedo. Lei quando diede disposizioni insieme al generale Ferri di informare il Comarsaut, non so se ho pronunciato bene la parola, aveva già acquisito la notizia che dai dati radar non emergeva nulla di anomalo?
Allora ripeto, questa ordine, chiamiamolo ordine, che ho dato al generale Ferri, è un accordo che avevamo preso, discutendo su quello che io avevo detto la sera precedente, il generale Ferri ha detto sarebbe il caso di vedere anche che fine hanno fatto gli aeroplani alleati. Erano prima dell'inizio dell'orario di lavoro, lo ripeto, probabilmente ancora non avevamo ulteriori notizie.
Non avevate avuto notizie, quindi?
Ulteriori notizie. Ma già la mancanza di notizie dice che non ci sono novità dal punto di vista di difesa aerea.
Io le ho chiesto un'altra cosa. Prima di dare quell'ordine, sapevate che non c'erano anomalie nei tracciati radar registrati dalla difesa aerea, sì o no?
Rispondo con precisione a questa domanda perché vedo che fa domande laterali. Noi non avevamo avuto ancora notizie specifiche sui tracciati radar della difesa aerea. Non avevamo notizie allarmanti da parte della difesa aerea, altrimenti ci venivano comunicate immediatamente. Le notizie sulla difesa aerea più precise le abbiamo chieste dopo e ci sono arrivate per iscritto la sera.
Allora, io le contesto quello che lei ha riferito il 26 maggio del 1992 e precisamente a pagina 14. Fine pagina 13, inizio pagina 14. Appena avuto notizia dell'incidente, cosa si è fatto? I radar della difesa aerea non avevano visto niente e non avevano denunciato niente. Malgrado questo, proprio presupponendo che potesse esserci stata una lacuna, non dei controllori, ma nel tracciato dei radar, abbiamo immediatamente controllato se l'attività aerea svolta nel frattempo presentasse qualche lato oscuro o qualche lacuna. Malgrado questo, è lo stesso identico termine che lei ha usato all'udienza del 10 giugno. Cioè lei dice, noi sappiamo che non c'era nulla di anomalo, che non avevano registrato niente, ma malgrado questo, lo stesso, facciamo fare una verifica per vedere che tutti gli aerei fossero al loro posto. Lei ora, dopo questa contestazione, ricorda che l'ordine impartito unitamente al generale Ferri venne dopo che avevate appreso che non vi era nulla di anomalo nei tracciati radar?
Le ripeto, non avevamo avuto notizie di qualcosa che non funzionasse bene nei tracciati radar o comunque nella difesa aerea, altrimenti ci sarebbe stato comunicato immediatamente. Questa mancanza di notizie presupponeva che non c'era niente e ne abbiamo avuto la conferma dopo. L'indagine, chiamiamola così, che noi abbiamo continuato a fare chiedendo anche a Commerzaut era indipendente e perfettamente in aderenza a quello che lei ha adesso detto. È la quarta volta che lo dico.
Sì, generale, e c'è una differenza però. Lei qui, anche qualche rigo giù, quando in realtà che cosa c'era? La maggior parte dei velivoli aerotattici erano a terra, c'era qualche velivolo in volo, eccetera. Questo a prescindere dai radar sui quali non avevamo visto niente. Non è che lei qui dice che lo ha desunto.
Guardi, avvocato, queste poi saranno considerazioni, oramai sul punto l'imputato ha risposto ampiamente. Quindi poi
Presidente,
ha detto diciamo definitivamente qual è la sua versione. Quindi adesso è inutile andare ora poi la singola parola, il singolo termine, per cortesia, sarà oggetto di valutazione finale poi.
Okay. Senta, io nel caso in cui il generale invece avessero saputo che effettivamente c'era quella sera traffico americano militare vicino al 19, e gli uomini del COPO più in generale dell'aeronautica militare che avevano visto ciò o che avevano saputo ciò, cosa avrebbero dovuto fare?
Forse lei si riferisce alla difesa aerea, non al COP.
No, il COP doveva allertare tutta una serie di...
Certo, quindi se il COP sapeva che c'era, sì? Ci avrebbe avvisato.
Cosa avrebbe dovuto fare? Gli avrebbe dovuto avvisare?
Certo, avvisava il capo del terzo reparto.
Senta, io questo non è una contestazione, ma anche riferendomi a quanto è successo ieri su una domanda che le ha fatto l'avvocato Snato. Le chiedo, lei sempre il verbale del 26 maggio 1992 e ha una domanda dell'avvocato Marini, e cioè avendo il sospetto, la stessa che ora io l'ho fatto, avendo il sospetto che si rivela da queste intercettazioni telefoniche generale cosa avrebbero dovuto fare invece loro, lei risponde perdendo tempo, dire al SOC guarda sé. Lei cosa voleva dire con perdendo tempo?
Io non so neanche a che cosa si riferisce in questo momento.
Nel verbale del 26 maggio 1992 l'avvocato Marini le fa la stessa domanda che le ho fatto ora io. Le chiede, avendo il sospetto che si rivela da queste intercettazioni telefoniche, cioè il fatto che loro sapessero che effettivamente c'era traffico militare nella zona del 19, generale, le dice l'avvocato Marini, cosa avrebbero dovuto fare invece loro? E si sta riferendo ovviamente agli uomini dell'aeronautica militare, in particolare a quelli della difesa aerea e del COP. E lei dice, risponde, dice, perdendo tempo, dire al SOC guarda sé, l'anno fa, hanno detto che l'avrebbero fatto loro, hanno fatto bene a farlo. Cosa vuol dire, le chiedo, perdendo tempo? Perché avrebbero dovuto perdere tempo?
E non lo capisco neanch'io. Non so se ho proprio detto così.
Guarda,
pagina è, avvocato Benetti, perché...
82, sì. Presidente. E sono le prime battute, le prime otto righe. Perché vedi, quello che fa Berardi è proprio questo, perdere tempo.
No.
Quando Smelzo gli dice che l'aereo è caduto, lui prende o perde tempo, come vogliamo dire, e gli chiede tutta una serie di cose, tanto che Smelzo si infuria dicendo io ho fatto quello che dovevo fare. Ecco, io vorrei capire cosa lei voleva dire con perdere tempo.
Presidente, chiedo scusa.
Può essere che voglia dire prendendo.
Presidente, io chiedo scusa. Ma...
però a questo punto, scusi, è la difesa dell'avvocato del generale Bartolucci che deve proporre le opposizioni se ritiene.
Presidente, questo lo dice la Corte e io ne prendo atto. La gestione del dibattimento penso che sia cosa di tutte le parti, e se una domanda è fatta in maniera, a parere di una delle parti, non corretta, ritengo che questa possa proporre un'opposizione. Anche perché siamo abbastanza stanchi di leggere, magari tra i puntini, magari dopo i puntini, magari dopo nel contesto di una registrazione venuta male, perdendo tempo, magari trascritta male, e la domanda è perché lei dice che bisogna perdere tempo, trasformando un gerundio in un
sì,
indicativo.
Perché
avrebbero perso, non che bisogna perdere
tempo. No,
avrebbero perso tempo.
Forse lei stava leggendo e non ha sentito bene cosa ha detto l'avvocato Benedetti. Però io ritengo comunque che tutte le parti possano opporsi a questo modo scorretto di porre le domande. Se la Corte ritiene di no, questa è l'ultima volta che mi alzo. No. Però volevo sottoporre questo
problema. È un dato estremamente rilevante. È un dato estremamente rilevante perché il generale Bartolucci si è espresso esplicitamente, questa difesa ritiene che quello che lui aveva detto è stato in effetti fatto quella sera. Quindi noi vogliamo capire.
Allora,
io ho letto correttamente il verbale, visto che non c'è stata una
difesa del generale Bartolucci a qualche opposizione.
Sì, presidente, si oppone, già l'ho detto precedentemente, io mi oppongo a questo modo di procedere perché si vuole interpretare singole parole dette nel 92 dal generale cercando di chiedergli ora una spiegazione di quello che disse 11 anni fa. Mi sembra proprio un modo di procedere che ci fa perdere tempo a tutti.
È il modo di procedere nel codice di procedura penale.
Allora,
presidente, qua non si può fare niente. Io sto contestando le parole che ha detto il generale
Bartolucci. Sono tre giorni che si sottopone all'interrogatorio. Allora, credo che non ci siano problemi, risponde a tutte le domande, sta qua anche un mese. però una cosa è cercare di rispondere per cercare di anche di accertare la verità e chiarire i fatti, altra cosa è quella di gettare fumo su singole parole cercando interpretazioni di singole parole a 11 anni dai fatti.
Presidente, mi scusi, visto che c'è, visto che ci sono delle contestazioni, io non consento che gli avvocati degli imputati mi possano offendere. Qua si sta contestando il verbale e non si devono permettere.
Per cortesia, allora io ammetto la contestazione, che mi sembra rilevante la frase pronunziata, nel senso che ecco, l'interpretazione di questa frase dovrebbe essere chiarita dal generale Bartolucci, insomma.
Gente, noi vorremmo soltanto...
No, basta, no assolutamente, lei no, a lei
basta
si sieda e non...
Presidente, questo è un dibattimento,
generale Bartolucci, quando il Presidente decide lei deve stare zitto, ma lei non mette a verbale niente in questo momento. Niente, non si mette a... dopo lei verbalizza, dopo, non si... Lei non verbalizzi niente e basta. Per cortesia, avvocato Bartolo, stia calmo. Allora, generale Bartolucci può rispondere. Generale Bartolucci può rispondere. Il generale Bartolucci può rispondere e basta. È la decisione definitiva. No, lei si mette seduto. Lei si mette seduto e sta zitto. Dopo, qualsiasi momento lo sarà concesso, dopo che risponde. Dopo.
Che gli avvocati difensori dell'imputato Tascio hanno il diritto di proporre.
Dopo lei la mette a verbale, ora io ho accolto la contestazione, quindi generale Bartolucci può...
Presidente, scusi, solo se gli possiamo sottoporre il passo, così magari lo legge, perché sì, nella contestualità secca della frase spesso non riesce.
Che venga messo a verbale, che l'avvocato Bartolo si allontana dall'aula perché non ha avuto la possibilità di far verbalizzare una propria dichiarazione. Così come previsto dal codice di procedura penale.
Il Presidente,
a questo punto, il generale
rileva,
non ha un difensore e quindi l'udienza viene...
E che la verbalizzazione delle dichiarazioni dell'avvocato Bartolo sarebbe avvenuta il momento successivo, dopo che
Presidente,
il generale Bartolucci basta.
Lei ci deve
allora,
far sapere ora,
prego,
se possiamo
allora,
proporre opposizione oppure no.
Per cortesia, avvocato Bartolo, lei in questo momento non mette a verbale nulla, in questo momento risponde già a Bartolucci, perché la direzione del dibattimento spetta al Presidente e non agli
Presidente,
avvocati.
Presidente, noi abbiamo dei diritti.
Allora, vuole leggere prima...
Sì, facciamo leggere un passo così magari.
Signora, per cortesia, ufficiale giudiziario. Ecco. Qua è l'inizio, se vuol leggere pure prima quella, l'inizio del se vuole leggere prima, così magari per rendersi conto un po' del contesto. Devo leggere prima perché non so di che cosa
sì,
parlo.
Sì, infatti sto dicendo appunto, se vuol leggere l'inizio della... No.
Questa frase perdendo tempo non la riconosco, non perché non l'abbia detta, ma perché è un po' fuori. Bisognerebbe leggere tutto quello e a che cosa si riferisce.
Presidente, scusi, per semplificare, chiedere di riascoltare solo quel passo della registrazione del verbale, perché in effetti questa frase non trova proprio una collocazione logica nell'ambito del discorso, se non so se la Corte lo ritiene.
Logicissima. Non ho capito, riascoltare che
la parte della trascrizione dell'interrogatorio del
20... solo
questa parte, sì, per
la
capire, perché siccome vedo che il generale parlava, poi è stato interrotto dall'avvocato Marini, poi ha ripreso il discorso, allora per capire se quella interruzione ha in qualche modo influito anche sulla verbalizzazione, al limite, però se la Corte lo ritiene,
può
non
essere
è,
sì un errore non... di trascrizione, potrebbe essere prendendo
perché in effetti nella logica del discorso non...
No, il non cambia, dottore, prendendo tempo, perdendo tempo. Io posso anche accettare. Dovremmo andare a... Vabbè, possiamo trovare...
È una cosa che possiamo così. Anche fare nella pausa.
Presidente, Presidente, questa difesa ritiene anche possibile e accetta che ci possa essere stato un errore di trascrizione, non è perdendo tempo, ma prendendo tempo. La sostanza non cambia, la risposta rimane, la domanda rimane quella. Eventualmente, se non ha detto perdendo tempo, ma prendendo tempo, che appare più probabile, più logico, chiedo cosa vuol dire prendendo tempo.
No, ma anzitutto bisogna vedere se il generale Bartolucci ritiene di aver detto prendendo tempo, oppure no, oppure perché questa è un'interpretazione, diciamo.
Se c'è scritto.
Presidente, chiedo scusa, ma c'è opposizione della difesa del generale Tascio e continuiamo a fare sempre le stesse opposizioni, anche suscitando l'ira della Corte.
No, la Corte non si ira per niente, guarda.
Allora la Corte
sia tranquillo, la Corte sta calmissima.
La difesa del generale Tascio può proporre le opposizioni alle domande fatte al generale Bartolucci? Era questo quello che io chiedevo che venisse verbalizzato.
Lo può proporre nell'ambito dell'interesse dell'imputato a lei assistito, cioè nel momento in cui si fa una contestazione. Su una parola,
le figurine cinesi, scusi, e come faccio a stabilire se ora quello che sta dicendo sul perdendo tempo rileva per quanto riguarda la posizione del generale Tascio o via dicendo? Qua c'è un problema che abbiamo degli imputati che sono chiamati tutti a rispondere in concorso. Cioè una situazione che non lei ci insegna, non consentirebbe alla stessa Corte di pronunciarsi due volte sulla posizione dei diversi imputati. Abbiamo quattro corte d'assise a Roma per questo problema, no? Quindi, allora, come facciamo noi? Possiamo proporre opposizione oppure no? Perché se lei ritiene che noi non lo si possa fare, questo deve risultare a verbale.
Quando già l'opposizione già quando è già proposta dalla difesa del generale Bartolucci.
Per carità, nessuno vuole togliere all'abilissima difesa del generale Bartolucci neppure un millimetro di spazio, ma se mi sia consentito, noi ci troviamo a rilevare un qualche dato che ci induce comunque a proporre opposizione. Lo possiamo fare secondo lei solo se lo facciamo nel nostro interesse? Io non credo. Noi partecipiamo a questa udienza con quello che è il ruolo del difensore di un imputato, peraltro coimputato dello stesso reato a titolo di concorso.
Senz'altro.
Quindi possiamo fare l'opposizione.
Sì, ma quando già è stata proposta dalla difesa Bartolucci.
Se già l'ha fatta la difesa Bartolucci, non è che ci divertiamo.
Allora non ho capito.
Usiamo il principio, ripetere il gioco a qualcuno.
Quindi.
Posta in questi termini è più chiara la questione. Ora, se mi è consentito, ma mi siedo subito. Presidente, è sempre la stessa opposizione. Possiamo leggere un passo, cioè questo era il vecchio rito, e neppure col vecchio rito, perché col vecchio rito si diceva conferma quanto ha detto, lei ci insegna, poi conferma quanto ha detto nel corso dell'interrogatorio, il testo diceva conferma, non conferma e se ne andava, l'imputato diceva conferma, non conferma e se ne andava, ma ora se stiamo applicando le norme del nuovo codice di procedura penale, possiamo leggere all'imputato un passo di quanto da lui dichiarato nel 1991 e chiedere in relazione a quella dichiarazione dei chiarimenti. Dovremmo fare delle domande, acquisire delle risposte, procedere eventualmente a contestazioni, cioè, lei ci insegna.
Ecco. E le contestazioni in questo caso sono relativamente a quella frase che
ha pronunciato. Io ho fatto la stessa domanda che fece l'avvocato Marini all'epoca, mi ha risposto in un altro modo. Ho contestato la domanda, la risposta e ho chiesto spiegazioni.
Infatti ho messo.
E la seconda, diciamo, interpretazione del prendendo tempo, ho semplicemente aderito, diciamo, a quella che era stata l'interpretazione dell'avvocato Biagiani. Per me vanno bene tutte e due, la sostanza non cambia, perdere o prendere tempo. Voglio capire cosa vuol dire.
Mi scusi Presidente, non penso che sia un problema soltanto di prendere o perdere tempo. A me sembra, sinceramente, leggendo la trascrizione dell'interrogatorio, che la frase sia interrotta dall'avvocato Marini. Non abbiamo la certezza se il generale Bartolucci in quel contesto abbia detto altre parole, altre frasi, quindi ritengo sia opportuno sentire il nastro.
Ma dove state? Ma Presidente, mi scusi, ma dove state interrotta?
Va bene.
Perdendo tempo, ci sono altri tre righi. Dove state interrotta?
Va bene.
Allora, la Corte si riserva di decidere sull'audizione del nastro e su questo punto quindi per ora sospendiamo la decisione e andiamo avanti ancora con
lei. Presidente, lei capirà bene che può e viene fatta contestualmente, altrimenti è inutile che io ho posto questa domanda, perché il testo avrà tutta la possibilità di consultarsi, pensarci. Io voglio capire adesso lui che interpretazione dà, a meno che non si voglia porre in dubbio la buona fede di chi ha trascritto. Qua emerge da un verbale. Vabbè, io posso pure accedere a un'altra interpretazione. Voglio capire cosa ha voluto dire.
Dunque, il generale Bartolucci credo abbia detto che lui non rammenta questa circostanza, cioè le motivazioni di quella frase che avrebbe pronunciato.
Visto che l'abbiamo interrotto mentre stava rispondendo, vorrei quindi che finisse di rispondere.
E poi ha chiesto di leggere tutto il passo. E quindi, alla...
Che perdendo fosse prendendo tempo. E sarebbe così. Prendendo tempo, dire al SOC, guarda, se hanno, hanno detto che l'avrebbero fatto loro, hanno fatto bene a farlo.
Quindi lei ritiene che probabilmente si tratta di prendendo tempo.
Vabbè, guadagnando tempo.
Guadagnando tempo. E allora...
Cosa vuol dire?
E quindi a questo punto risentiremo la registrazione e quindi verificheremo se la interpretazione del generale Bartolucci sia corretta o meno. E quindi io andiamo avanti.
No, chiedo, Presidente, per me va bene prendendo tempo. Cosa voleva dire con prendendo tempo? Ha riletto la dichiarazione fatta. Io voglio capire cosa vuol dire prendendo tempo e dire guarda al so.
Ha detto guadagnando tempo poco fa, Presidente. Cioè, l'ha appena detto, prendendo tempo, cioè guadagnando tempo.
Che vuol mi scusi, su chi si doveva guadagnare tempo? Che vuol dire guadagnare tempo?
Va bene, allora, prego.
L'hanno fatto loro anziché gli altri. Penso questo, bisognerebbe leggere tutto, il contesto nel quale viene posto questo problema, mi si fa a leggere o sentire, adesso non so qua, le comunicazioni, le telefonate che ha fatto Guidi e l'altro, fare commenti a queste telefonate che io non conoscevo. Posso leggere?
Non ha risposto l'imputato. Cosa significa che...
Sentiremo la cassetta.
No, Presidente, non c'entra. Sì, cioè, lui ha detto, secondo me, guadagnando tempo. Ma cosa... Io voglio capire cosa vuol dire. Perché bisognava guadagnare tempo.
Va bene, prima sentiremo la cassetta, la registrazione.
Presidente,
e poi
prima che finisca il mio interrogatorio, Presidente, io voglio capire perché...
No, prima, quando lo decide nell'ambito dell'odierna udienza.
Ma mi scusi, si può chiedere perché bisognava guadagnare tempo? Qual era il problema? Perché bisognava guadagnare tempo?
Va bene. Perché bisognava guadagnare tempo?
Guadagnare tempo nel corso delle operazioni.
Perché? Perché?
Uno guadagna il tempo perché deve guadagnare il tempo per fare presto le cose. Questo vuol dire guadagnare il tempo.
Prendendo tempo, guadagnare tempo vuol dire per fare presto.
Va bene, sentiamo la cassetta, andiamo avanti con le altre domande.
Non ha risposto, Presidente.
Sì, questo. Vabbè, andiamo avanti con altre domande perché
allora,
non
possiamo perdere tutto. Sa, allora, generale Bartolucci, sa i telex di Circus Naveur da chi furono inviati, a chi arrivarono, chi ve li mandò, chi ve li fece conoscere? L'ente, dico ovviamente, non la persona.
E questo, questo verbale qua. Il telegramma di Circus Naveur l'ha fatto lui. Noi avevamo chiesto al deputy di Commerzaut, al generale Bagatti, il quale ha innescato la catena NATO. La risposta, probabilmente, ma anzi ritengo che sia così, non poteva venire a noi, andava alla loro catena di informazione. È arrivato all'ambasciata. Come è arrivato allo Stato Maggiore, dove io personalmente non lo so, comunque è arrivato. Ritengo, avendo ricostituito le cose da come si sono lette, che questo telegramma è stato mandato al gabinetto, o meglio ancora, prima ancora è stato mandato all'ambasciata americana. L'ha detto navale, perché veniva da parte della Marina questo telegramma, americana. L'ha detto navale presso l'ambasciata americana, ha portato questo messaggio, l'ha fatto venire allo Stato Maggiore della Marina, allo Stato Maggiore di Difesa e poi è venuto da noi. Questo ritengo che sia l'iter che ha avuto. Se è venuto nel mio ufficio, cioè nella mia segreteria o nella segreteria del sottocapo prima di essere mandato al terzo reparto, secondo reparto non c'entrava niente, non lo so. Comunque questo telegramma è arrivato.
Senta, lei sa se qualcuno dell'aeronautica militare in quel periodo ebbe contatti con l'ambasciata americana?
Negativo. Cioè, nessuno in quel periodo, e mi riferisco a quel famoso gruppo di lavoro che c'è stato, ha avuto contatti con l'ambasciata americana. Io non li ho avuti, il sottocapo non li ha avuti, il terzo reparto non li ha avuti. Dall'interrogatorio del giudice Priore, che mi faceva capire o mi diceva che questo contatto c'era stato, io ho detto che se c'era stato doveva essere avvenuto tramite secondo reparto, perché chi ha il contatto con le ambasciate, con gli addetti, non con le ambasciate, è il secondo reparto ed è lui che poi mette in contatto per ogni evenienza.
Sì.
Questo è quello che ho detto, ma non sapevo allora che né secondo reparto né terzo reparto avevano avuto conoscenza di questo gruppo di lavoro.
Quindi
abbiamo saputo solamente udienza, udienza.
A prescindere dalle domande del giudice Priore, lei sapeva che qualcuno all'interno dell'aeronautica militare aveva avuto contatti con l'ambasciata americana?
Quante volte lo devo dire? No.
No. Allora, io le contesto quanto lei ha detto nell'interrogatorio del sempre quello del 26 maggio 1992. Fine pagina 130, Presidente. Lì tutto il giudice Priore le dice alcune cose, lei risponde in un determinato modo, dopodiché, ultimo rigo. Lei dice, fatto sta che cose all'ambasciata sono state chieste non solo dallo Stato Maggiore, ma vedo anche dagli altri. Sì, lo sapevo che gli altri avevano chiesto. Io vorrei sapere chi sono questi altri che lei sapeva avevano chiesto cose all'ambasciata americana.
Devo leggere quello che c'è scritto perché proprio questa frase non mi dice niente. Pardon.
Leggiamo, facciamo leggere, Presidente.
Certo.
In fondo.
Questa è una risposta che rientra nel contesto di prima. Cioè, mi è stato detto che le cose erano andate in una determinata maniera. E io, se è così, vuol dire, le leggo tutta quanta la frase, così. Fatto sta che cosa l'ambasciata, fatto sta, sono state chieste non solo dallo Stato Maggiore, ma vedo anche dagli altri, gli altri non so chi siano. Sì, lo sapevo che gli altri avevano chiesto, quindi domande sono state fatte, gli altri probabilmente mi riferivo ai nostri. Sicuramente risposte a livello operativo saranno arrivate. Certamente il capo operativo, che è il generale Melillo, potrà dare delle risposte più precise. Ai miei livelli mi informava il sottocapo. Abbiamo fatto questo, questo e quell'altro, cioè sintetizzavo quello che il sottocapo mi diceva. Ma questo rientra nella domanda che mi aveva fatto il giudice dicendomi che c'erano state queste comunicazioni che io non conoscevo.
Generale.
Torniamo un attimo indietro.
No, generale.
Momento. Un momento. Poco prima che parlassi io, parla l'avvocato Crupi. Poi, voglio dire, potrete crederci o non crederci, però se a lui non gliel'hanno detto, non è che si può inventare. Oh, perdono.
Dunque, io le ho chiesto, lei ha detto, vedo che anche gli altri hanno contattato l'ambasciata, e poi dice, sì, lo sapevo che gli altri avevano chiesto. Io voglio sapere cosa sapeva lei e chi sono gli altri.
Non so a che cosa mi riferivo dicendo lo sapevo. Io mi riferisco al fatto dell'ambasciata.
Lei quindi
io non lo sapevo... Il sottocapo non lo sapeva, pensavo che lo sapessero o che l'avessero preso questi contatti i capi del terzo o secondo reparto, poi ho saputo che non li avevano presi neanche per sogno.
Quindi lei non sa dare una risposta a quello che dice, non sa spiegarsi perché ha detto sì, lo sapevo
no,
che gli altri...
Hai risposto in quel modo, abbia pazienza, lasciamo da parte i commenti, per cortesia, ora...
All'inizio della risposta ha detto, io non so spiegarmi come ho detto sì, lo sapevo che gli altri avevano chiesto, possiamo risentire ora la... Ecco. Quindi...
Adesso mi sembra...
No, ultimamente... Presidente, ma... È molto differente, perché lui prima dice, ah sì, mi dite queste cose, va. Dopodiché alla fine dice, sì, lo sapevo che gli altri avevano chiesto. Non dice, ah giudice, ora che lei mi dice queste cose. Dice, sì, lo sapevo che gli altri avevano chiesto. È possibile chiedere cosa
adesso
sapeva?
Ha dato una sua spiegazione, questo io dico.
Sì, e la sua spiegazione è che non se lo sa spiegare. Va bene.
Presidente, non può dire non
possiamo risentire, risentiamo la
trascrizione.
L'avvocato di parte civile non può commentare le risposte.
Dalla trascrizione risulta. Avvocato Benedetti.
Quindi stamattina non riusciamo a spiegarci nulla, tutto quello che è stato detto non si riesce a spiegare, perché è stato detto, cosa si voleva dire, eccetera.
Però è stato detto e risulta dal verbale, poi risulta la spiegazione che ne ha dato oggi l'imputato e poi si traggono le valutazioni.
Senta, lei ha detto poc'anzi che ha saputo che il SIOS non aveva avuto contatti con l'ambasciata. E allora io le chiedo, e questo in termini di contestazione, quando il dottor Roselli le dice alcune cose, fine pagina 129, pagina 130,
ma è qualcosa di più, si nega anche di aver avuto rapporti telefonici, gli ufficiali del SIOS sentiti, lei risponde non è possibile. Roselli, hanno negato di aver avuto contatti telefonici con l'ambasciata. Bartolucci, non è possibile. Hanno affermato di preciso che trattavasi di un incidente accaduto ad un aereo civile. Se, il giudice Priore questo. Roselli, e quindi che loro non... Giudice Priore, che quindi non era assolutamente di loro competenza. E lei, non è possibile. Perché a questo punto, se lei non sapeva che il SIOS aveva avuto contatti con l'ambasciata, per tre volte a precise affermazioni del dottor Roselli lei dice non è possibile che dicano che non hanno avuto contatti.
Dopo quello che abbiamo detto mi meraviglio che mi faccia questa domanda.
E mi rispondo... scusi, abbia pazienza. Lei può anche astenersi da rispondere a singole domande, non è che...
Non mi astengo,
Ecco, però le valutazioni sulle domande, per cortesia, lasciamole... Ecco.
Mi avevano detto che c'era stato un contatto con l'ambasciata americana. Me l'aveva detto il giudice Priore, e devo crederci. E quando mi ha fatto quelle rimostranze o contestazioni, come le chiama, io dicevo, non è possibile, è lui che prende i contatti con l'ambasciata, o meglio, con l'addetto, sapendo, avendomi detto che erano stati presi questi contatti. Dopo ho saputo che non era vero. Credo di averlo già detto diverse volte.
Senta, lei quando apprende di queste telefonate registrate in cui si parla di traffico militare americano?
Durante l'interrogatorio.
Quindi la prima volta nel 92?
Penso di sì.
Senta, successivamente, dopo aver appreso che i vari Berardi, Gian Grande, Lippolis, Bruschina, Smelzo, Patoni, Crifia, Campora, Fazzino, Fiorito, Guidi, Mancani, eccetera, avevano parlato di traffico militare americano, di aerei che razzolavano, mi correggo perché vedo che l'avvocato sta per fare una contestazione. E diciamo che alcune di queste persone che ho letto...
Presidente, per favore, allora siccome adesso si fa le correzioni preventive alla...
Sì, mi posso correggere?
Non diciamo parole in libertà. Perché ha fatto questo elenco di noi? Erano i primi che gli venivano in mente?
No, perché sono quelli...
Non si fa così l'interrogatorio.
Allora,
Presidente, se lei vuole che evidenziamo l'interesse è comune a tutti gli imputati, ma è evidente.
Allora,
perché le stesse domande che stanno facendo oggi le farà a noi, perché la stessa risposta che da oggi il generale Bartolucci inciderà sugli altri imputati che sono imputati in concorso.
Allora.
E allora fare un elenco di nomi a caso, veramente a caso, mi sembra una cosa indegna di una corte di...
Allora, prendo...
Sì, se avesse fatto finire, poi avrebbe sentito quello che io avrei osservato.
La ringrazio, Presidente, e comunque se facesse quell'osservazione per il futuro eviteremmo che entrino nella suggestione della domanda anche queste cose che poi si correggono, ma intanto sono state dette. Bene.
No, io stavo... Allora, che Fiorito, Guidi, vado avanti, Marzulli, Bruschina, Smelzo, Berardi, Patroni Griffi, Trombetta, ora non ricordo chi sono, il nome di colui che sapeva parlare bene in inglese e che chiama all'ambasciata americana, Lippolis, Mangani, avevano parlato di presenza di traffico americano militare in zona, che avevano fatto ipotesi di esplosione e di collisione. Dopo che lei ha saputo queste notizie, dopo aver saputo che nelle immediatezze del fatto si era parlato di queste ipotesi, si erano avanzati questi sospetti e che a lei non era stato detto nulla di tutto ciò, lei ha fatto qualcosa, ha ritenuto di dover fare qualcosa in proposito? Presidente,
sì, sì. Ha finito la...
Lei ha
avuto modo di ascoltare le telefonate in cui si parlava, in cui queste persone che ha menzionato l'avvocato Benedetti parlavano...
Alcune, adesso non ricordo quanti e quali.
Quindi, quando ora alla domanda dell'avvocato Benedetti, che ha elencato una serie di nomi, lei è in grado di associare per ogni singolo nome le parole pronunziate, i colloqui avuti, nel momento in cui, per esempio, l'avvocato Benedetti parla di traffico americano menzionato da Mangani, da Smelso, eccetera. Lei sa a cosa si riferisce?
Beh, se ascolto le telefonate posso dare un'interpretazione di queste telefonate, ma parlando dei fatti che riguardano me e lo Stato Maggiore, noi non siamo venuti a conoscenza di tutto quello che quella notte è stato detto.
Presidente, la domanda era un'altra, e questo lo so, l'ha già detto tante volte. Io ho detto, lui fino al 92 non ha saputo di ciò.
Perché
Presidente, qual è la domanda? Qui il generale Bartolucci e gli altri imputati, secondo quanto loro dicono, anche a causa di tutta questa serie di fatti, cioè di persone che non hanno riferito questi fatti, sono imputati in un processo per cui rischiano una severa condanna. Io sto chiedendo, dopo questo hanno fatto qualcosa, si sono infuriati, hanno chiamato questa gente, hanno detto siete degli
Il problema è questo, scusi, bisogna prima accertare se il generale Bartolucci ha avuto piena conoscenza di quello che hanno detto, non che qualcuno gli abbia detto hanno parlato del traffico americano.
Ma presidente, nell'interrogatorio il giudice Priore gliele ha fatte sentire le telefonate.
Io sto chiedendo al generale Bartolucci se per ogni singola persona alla quale lei ha fatto riferimento è in grado di associare quale sia stato l'intervento specifico che quella persona ha effettuato in relazione appunto al traffico americano, quale sia stata la conversazione, e quindi, perché siccome lei dice una volta che ha saputo che queste persone avevano parlato di traffico americano, che cosa ha fatto? E allora io le sto chiedendo se generale Bartolucci ha ricordo di quello che le singole persone abbiano detto, ricordo ovviamente derivante dal fatto di aver letto, di aver sentito le telefonate o meno. Questo io sto dicendo.
Queste telefonate io le ho ascoltate o le ho lette, non mi ricordo. Nel 92, quando ero imputato, non potevo fare niente dal punto di vista militare nei confronti di quelli che non mi avevano detto una cosa. A parte il fatto che hanno fatto bene a fare le cose che dovevano fare, le hanno fatte. E se non me l'hanno detto, peccato, però non cambia niente. Le cose sono andate come sono andate.
Questo, Presidente, che questa difesa vuole sapere, cioè... Il generale Bartolucci, assieme agli altri imputati, anche a causa di questi comportamenti, si trova a dover rispondere di un reato grave. Allora io chiedo, anche scrivere all'aeronautica militare, chiedere provenienti disciplinari, dire questa è stata una gravissima negligenza, superficialità, sono stati inetti. No, qua si giustifica, si dice lodevoli tentativi, benissimo, è stato fatto bene, hanno fatto bene.
Generale, l'hanno trattata, e non voglio essere assolutamente irriverente nei suoi riguardi, come l'ultimo aviere dell'aeronautica militare.
Sì, vabbè, Presidente, facciamo le domande e basta.
Ma questo, allora, Presidente, non c'è niente di offensivo. Voglio dire, parlavano di traffico americano, parlavano al capo di Stato Maggiore non è stato riferito nulla. E io dico, questo comportamento ha dato vita da parte sua, lei si è infuriato, ha detto cosa avete fatto, come vi siete permessi. No, continua a giustificare, io chiedo spiegazioni di questo suo comportamento.
No, scusi, abbia presente. Spiegazioni, lei ha detto, una volta preso queste cose, che cosa ha avuto delle iniziative, ha assunto delle iniziative, questo dico.
Non poteva assumere nessuna iniziativa dal punto di vista militare.
Non
c'era più.
Avvocato Bartolo, sì, ora facciamo
lei ha visto Presidente, visto
la
che
domanda, scusi Presidente,
era in pensione, cioè, perfettamente, ma visto che almeno alcuni di questi signori erano ancora in servizio, lei ha sottoposto all'epoca ai vertici militari dell'aeronautica militare questi comportamenti da parte di queste persone, che altrimenti avrebbero potuto ripeterli, che avevano dimostrato la loro inefficienza, la loro inettitudine? Lei ha sottoposto, per esempio, in quel periodo al generale...
No, per esempio, che cosa ha fatto? Se non ha fatto nulla, dice nulla e va, è inutile che
No, per rispondere, perché dice non poteva fare nulla, poteva chiedere che venissero avviati dei procedimenti disciplinari, che fossero tolti dall'arma, che fossero sospesi.
Ecco, se ha assunto qualche iniziativa.
Non interessa, non sono cose eventualmente, avendole io dette, che potrebbero interessare questo processo.
Non ho capito, scusi, la risposta.
Se io devo fare delle recriminazioni nel 1996 a un capo di Stato Maggiore per dire che qualcuno non ha detto...
No, ma io non è questione... Ora, la domanda dell'avvocato è se una volta apprese queste circostanze relativamente a queste... dichiarazioni di questi signori relativamente al traffico americano, lei ha assunto nel 92, quando già era in pensione, qualche iniziativa o meno?
Nei confronti dell'aeronautica? No, non poteva.
No. Vabbè.
Senta, il generale Mangani è defunto. Mangani è defunto. Lei ricorda l'anno, se lo sa o se lo ricorda?
No, non mi ricordo quando è morto.
E può essere stato nel 95, intorno al 95?
Potrebbe essere.
Senta, dopo lei diciamo ha risposto in modo generico alla precedente domanda, io voglio puntualizzare questa domanda. Dopo che lei ha conosciuto anche le dichiarazioni che le sono state lette, fatte dal generale Mangani, nel 92, quindi quando ancora era in vita, lei ha assunto qualche iniziativa, lo ha contattato, ci ha parlato, ha detto ma come mai hai detto queste cose, perché hai detto queste cose, ricordati che queste cose non sono vere, non ci siamo mai sentiti, eccetera. Lei ha fatto tutto ciò?
No, non mi ricordo assolutamente di averci parlato.
Va bene. Senta, un altro argomento. Vorrei capire alcune cose sulle audizioni dinanzi alle varie commissioni, poi entreremo più nello specifico, che lei ha sostenuto. Senta, lei ricorda innanzitutto da quali commissioni, sia mi sto riferendo a quelle parlamentari, ma anche a quelle altro tipo di commissioni, la Pisano, la Pratis, eccetera, da chi lei è stato sentito? Da chi lei è stato sentito?
Prima che risponda il generale, credo che si ponga un problema di ordine generale sul quale la Corte dovrà prendere una decisione, perché molti tribunali, che io sappia, ritengono non utilizzabili gli atti delle commissioni parlamentari, soprattutto in vicende di questo tipo, perché in sede, dinanzi a una commissione parlamentare, colui che viene ascoltato senza la presenza di un difensore, e credo che soprattutto in questo caso la considerazione vada fatta, perché mi correggeranno gli imputati se sbaglio, tutte le audizioni rese dai diversi imputati dinanzi alle commissioni strage sono successive alla contestazione, all'imputazione, giusto? Sono tutte precedenti alle contestazioni. Allora, il problema che si pone è questo: se quelle dichiarazioni che vengono rese dinanzi a un organo parlamentare, dinanzi al quale sussistono tutta una serie di doveri istituzionali, possano essere utilizzate come una sorta di dichiarazioni rese nell'ambito di un interrogatorio in assenza di un difensore. Credo che la Corte debba valutare il problema, perché a quanto mi risulta delle pronunce di altri tribunali che io sappia di merito, non posso fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, hanno già statuito che questo tipo di atti non possono essere utilizzati nell'ambito di questi di procedimenti che hanno ovviamente ad oggetto fatti uguali a quelli per i quali vi era stata l'audizione.
Presidente, mi sembra che la Corte abbia già comunque fatto un'ordinanza su questo punto, dicendo che visto che rientravano nel fascicolo del dibattimento potevano essere contestati, se non ricordo male, potrei ricordare male, ma mi sembra che si sia già espressa la Corte.
Sul problema delle dichiarazioni rese alla Commissione stragi?
Sì, infatti mi ricordo che di tanto tempo fa oramai, io stesso contestai, non mi ricordo a chi, quello che aveva affermato dinanzi alla Commissione stragi. Ah, al generale Arpino.
Che era testimone.
Teste. Vabbè, comunque, e questa è l'eccezione dell'avvocato Bartolo. Pubblico Ministero?
Ministero ritiene che il problema non sia quello dell'utilizzabilità in sede di queste dichiarazioni rese in queste altre commissioni, in quanto, ripeto, fanno parte del fascicolo del dibattimento, ma il problema attiene alla qualità della persona a cui vengono sentite. Trattandosi di imputato, essendo dichiarazioni rese, diciamo così, come, tra virgolette, persone informate sui fatti, o in sede di interrogatorio, esse sono state travasate all'epoca dell'istruttoria, se cioè gli fu chiesto se confermava queste dichiarazioni, allora fanno parte dell'interrogatorio, sono contestabili, o se questo preavviso non è stato fatto, non direi, non possono essere usate come contestazioni. Chiedere però solo all'imputato se sia stato sentito da queste commissioni, questa domanda in quanto tale, questa però credo sia ammissibile. Fargli invece una contestazione specifica sul contenuto, tranne che in sede di interrogatorio esse siano state travasate, non credo sia possibile.
Quindi non utilizzabili?
Non utilizzabili per le contestazioni, però la sola domanda se sia stato sentito, questo credo sia effettuabile, insomma, un fatto veramente storico, insomma. Non sul contenuto, ma il fatto storico di essere stato sentito.
Ah, vabbè. Questo ai fini processuali, diciamo che non è che
un peso limitato, insomma.
Beh, vabbè, parte civile.
Io sotto il profilo di principio non posso che concordare con le premesse del pubblico ministero, e cioè se l'odierno imputato ha reso dichiarazioni come testimone in precedenza e queste dichiarazioni non sono state oggetto di esplicito richiamo nei precedenti interrogatori, per essere state espressamente confermate, credo che ci sia un problema di utilizzabilità. E, per quanto riguarda, ora io non so nello specifico però se il generale Bartolucci nel corso dei suoi interrogatori anche in istruttoria, che sono sicuramente utilizzabili, abbia confermato espressamente il tenore di quelle dichiarazioni. Questa è la mia riserva e quindi credo che se l'avvocato Benedetto è in grado di trovare questa conferma, la contestazione potrebbe essere...
Posso dire che nelle domande che io farò, diciamo, non sarà rilevante sciogliere questo nodo, perché io non contesterò al generale Bartolucci delle dichiarazioni fatte come testa in sede di commissione, quindi...
No, comunque è rilevante perché praticamente, siccome queste dichiarazioni fanno parte del fascicolo del dibattimento, a prescindere dalle contestazioni o meno, bisogna stabilire se sono o meno utilizzabili. Questo è il fatto. Quindi, diciamo, anche se lei non utilizzerà, il problema si pone.
Sì, io dicevo, potreste sciogliere la riserva anche in un successivo momento, perché dalle domande che io devo fare probabilmente non si porrà, ritengo che non si porrà.
Io ritengo che dobbiamo scioglierla subito, perché se no non è che...
Secondo me è giusto deciderla subito, anche perché se voi decideste in ipotesi per l'utilizzabilità, allora tutte le parti sono libere poi di utilizzare quel verbale, no?
Quindi, allora, per quanto riguarda quindi la parte civile, come cioè, l'avvocato Marini ha espresso il suo...
Ci associamo all'avvocato Marini, a quello che ha detto.
Gli altri difensori degli imputati?
Il generale Bartolucci si associa alle osservazioni fatte dal pubblico ministero, ritenendo che non possano essere utilizzati i verbali resi in commissione stragi, se non come fatto storico dell'audizione.
Anche la difesa del generale Melillo si associa. Anche quella del generale Ferri.
Va, la Corte si ritira.
La Corte.
La terza Corte di Assise di Roma, sulla questione concernente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in qualità di testimoni dagli attuali imputati sia davanti alla Commissione Stragi sia davanti all'autorità giudiziaria nel corso dell'istruttoria, prima dell'assunzione della qualità di imputati, sentite le parti, osserva. A norma dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1988 numero 172, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, tale Commissione procedeva alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Già l'articolo 304 Codice Procedura Penale 1930 stabiliva che le dichiarazioni precedentemente rese in assenza del difensore da soggetto non imputato, nei cui confronti fossero emersi indizi di reità, non potevano essere comunque utilizzate. Questo principio di carattere generale è stato d'altra parte ribadito sostanzialmente anche nelle disposizioni in tema di dichiarazioni indizianti dettate dall'articolo 63 del Codice Procedura Penale 1988. Ritiene pertanto la Corte che
in mancanza di specifici richiami alle precedenti dichiarazioni autonomamente formulati dagli stessi imputati nel corso dei successivi interrogatori in tale qualità resi, non siano utilizzabili né le dichiarazioni rese in qualità di testimoni all'autorità giudiziaria degli attuali imputati, né per il sopraindicato richiamo normativo quelle rese davanti alla commissione stragi.
Chiedo scusa Presidente, ma sì. Mi sembra che nelle questioni sollevate si parlasse anche delle dichiarazioni rese innanzi alle commissioni amministrative, cioè la Pratis e la Pisano. Si è posta la Corte a questo problema?
Si era riservata di verificare se nell'ambito di quelle commissioni siano stati prodotti verbali formalmente di dichiarazioni poi sottoscritte oppure se si tratti soltanto di riassunti. Questa era una cosa che ci riservavamo un attimo di fare anche per diciamo brevità, insomma.
Credo che la difesa dovesse, di parte civile volesse fare domande proprio su dichiarazioni rese.
Questo è l'argomento. Chiedo scusa, ma... Poi per quanto riguarda il problema dell'audizione dell'interrogatorio, della registrazione dell'interrogatorio generale Bartolucci, e occorre fare delle ricerche perché l'individuazione della pizza è un po' problematica, quindi
cercando in archivio
quindi poi vedremo successivamente. Beh, prego, avvocato Benedetti.
Allora, Giada, vorrei che lei ricordasse più che altro come venivano acquisite le sue dichiarazioni durante le audizioni che ha avuto sia alla Commissione parlamentare stragi sia alle commissioni amministrative.
No, non ho capito, scusi, che...
Diciamo come venivano materialmente...
Alle commissioni amministrative allora, posto che oramai la commissione stragi non ci interessa più. Non so se...
Presidente, io volevo... non voglio entrare nel merito delle dichiarazioni fatte. Volevo sapere come veniva effettuata materialmente l'audizione. Cioè... chi lo interrogava, chi è che verbalizzava, questo vorrei sapere.
Presidente, c'è opposizione per...
Non vedo la rilevanza della domanda data dalla nostra ordinanza, ecco.
Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia. Ci siamo occupati dell'udienza del 18 giugno scorso al processo in Corte d'Assise a Roma per la strage di Ustica del 27 giugno 1980. In particolare ci siamo occupati della seconda giornata di interrogatorio in dibattimento del generale Lamberto Bartolucci, oggi della riserva, e all'epoca dei fatti capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare.